Notiziario. Sacro cuore.
La Santa Messa Domenicale, domenica 25 gennaio, terza domenica per annum, ciclo B.
Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi.
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
Cielo grigio davanti a me, non mi sento di respirare.
La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Troppe nubi nella mia vita, quando si schiarirà?
Oggi, stamattina, ci sono tanti motivi per festeggiare. Prima di tutto, oggi Gesù ci dice che è la giornata della conversione. Dobbiamo cambiare il nostro cuore se vogliamo diventare veri suoi discepoli. Poi c'è un altro motivo: oggi è la festa di un grande santo, San Paolo. Oggi si ricorda il suo cambiamento. Lui ha capito che doveva seguire Gesù e si è messo a predicare il Vangelo a tutte le genti. Poi c'è un altro motivo: oggi è la 56ª giornata mondiale dei malati di lebbra. Una brutta malattia, molto dolorosa. 800 persone al giorno si ammalano di questa brutta malattia. Cosa dobbiamo fare? Pregare per loro e pregare anche per tutte le persone che soffrono nel corpo.
Io sono qui che aspetto, vivo per questa attesa di questo tuo vento. Sulla mia vela come una gran tempesta che con la tua croce viva forza mi dà. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi.
Nella liturgia il Signore ci invita a conversione, ci invita a seguirlo, ci invita a deciderci per Lui. All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo perdono al Signore per le volte in cui non lo abbiamo fatto prontamente.
Signore, che nell'Eucaristia effondi in pienezza lo Spirito per edificare e riunire la Tua Chiesa,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, Signore, pietà di noi, Signore, pietà di noi.
O Padre, che nel tuo Figlio ci hai dato la pienezza della tua parola e del tuo dono, fa che sentiamo l'urgenza di convertirci a te e di aderire con tutta l'anima al Vangelo, perché la nostra vita annunzi anche ai dubbiosi e ai lontani l'unico Salvatore Gesù Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Operare quanto desidero, senza.
Nel Vangelo di questa mattina Gesù chiama a sé i primi quattro discepoli, Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni. E cosa gli dice? Volete essere miei discepoli? Dovete cambiare la vostra vita, dovete seguirmi pienamente e ascoltarmi. E loro lasciarono tutto e seguirono Gesù.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre, Zebedeo, nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore.
Buongiorno a tutti. Facciamo una cosa, leggiamo un attimino quella scritta che c'è sull'altare. La leggiamo insieme? Tutti. Salviamo la bellezza dell'uomo. Teniamola a mente perché ci servirà dopo. Il perché, pure il capire il perché c'è scritta oggi quella, proprio questa frase particolare, perché dobbiamo salvare la bellezza dell'uomo. E lo partiamo da un concetto, da quello che Gesù oggi ha fatto. Camminava lungo le rive del mare, incontra queste persone, che poi sono diventati i suoi discepoli, e fa loro una domanda: siete disposti a seguirmi, a venire con me e a diventare i miei discepoli? Queste persone che non erano degli sprovveduti, che significa che non erano persone che non avevano nulla a che fare nella vita, avevano un lavoro, avevano un impiego, avevano un'attività da svolgere, decidono di lasciare il loro lavoro, la loro attività e di seguire Gesù. Ora ci dobbiamo domandare perché questo è successo. Come mai hanno lasciato un lavoro, un posto sicuro, un avvenire, per seguire un'altra persona? Vi è mai capitato, sì, come vi è, quando passeggiate per strada, non so, andate a fare una passeggiata lungo il viale qui ad Eboli o in altre parti, cosa guardate, su cosa vi soffermate? Sulle cose belle, giusto? Vi fermate mai vicino alle vetrine a guardarle, a quelle dei giocattoli? Siete mai fermati? Oppure a quella dei vestiti? Qualsiasi, a quella dei dolci? Io sì. Io mi fermo alle vetrine, soprattutto dei dolci, almeno li guardo. Quindi ci fermiamo e ammiriamo le cose che ci sono dentro e ci chiediamo: che bello, le vorremmo avere, e ci domandiamo se la possiamo comprare oppure no. Ebbene, questo è un modo di passeggiare e di guardarci intorno. Oppure, se per strada ci capita di incontrare delle persone che conosciamo o di incontrare persone un po' stravaganti, non so, avete mai visto per strada quelli che fanno i giochi? Oppure quelli che disegnano a terra? Ebbene, ci fermiamo e li guardiamo perché siamo incuriositi da queste cose. Anche Gesù, passando, passeggiando, butta uno sguardo, lancia uno sguardo, però il suo guardare a volte, o meglio, è un attimino diverso. Noi a volte ci fermiamo a quello che è la realtà, a quello che riusciamo a vedere, a quello che ci colpisce. Lui invece vuole guardare e guarda ognuno di noi in maniera diversa. Non ci guarda a prescindere, cioè non ci guarda
da quello che siamo, da quello che indossiamo, se portiamo delle cose buffe dietro, se abbiamo i capelli, non so, di un colore diverso da un altro. Non ci guarda se siamo un attimino più alti o più bassi degli altri, o se siamo più brutti o più belli di un altro. No, lui non sta guardando a questo e non guarda mai a questo. Guarda invece ad una bellezza diversa. Perché si ferma e chiama questi discepoli? Perché dentro il loro cuore aveva visto una bellezza particolare. Aveva notato che potevano essere persone capaci ad aiutarlo, capaci a svolgere un compito molto importante, a salvare quella bellezza. E capiamo, ma che bellezza? Di qual è questa bellezza che dobbiamo salvare? La bellezza del nostro cuore, la bellezza di essere persone che hanno tante possibilità, tante capacità di diventare persone buone, giuste, capaci di realizzare delle cose belle nella vita. Gesù è venuto a salvare quella bellezza e la prima cosa che fa allora per salvare la bellezza, chiama. E in che modo chiama? Pronto? Giuseppe, senti per favore, potresti... No, non chiama così Gesù. Non ci fa la telefonata. Non mi aspettavo una telefonata. Pronto, senti? Arriva una telefonata a casa. Guarda, oh, Gesù ti vuole, può rispondere. Gli vedi che dici?
Pronto, Gesù.
Come stai?
Come stai?
Non è così. Non funziona così la chiamata. Funziona in un altro modo. Lui vuole invece, suscita dentro di noi un desiderio forte, una smania bella che ci fa dire, caspita Gesù, sono contento che hai scelto pure me e sono disposto a stare con te. Cioè ci fa dimenticare, o meglio, ci fa rendere conto che quello che abbiamo è poca cosa rispetto al tanto che vuole offrirci. E lui chiama tutti e ci chiama a volte in maniera diversa e chiama ognuno di noi a scoprire quella bellezza, ma prima di tutto ci chiama a salvare la bellezza nostra, non a diventare più belli, perché noi siamo già belli così come siamo fatti. Se siamo nati così il Signore ci fa piacere e siamo già belli per natura, però vuole dire: vuoi diventare più bello? Sei disposta ad essere più carino? Sei disposta ad essere più affascinante? Sei disposta ad essere una persona... Sì, lo vuoi fare? Allora fammi entrare nella tua vita. Allora metti un posticino libero per me nel tuo cuore. E dopo, quando uno chiama, noi che dobbiamo fare? Abbiamo fatto l'esempio del telefono. Quando uno ci chiama sul telefono, noi che facciamo? Rispondiamo. E la risposta è sì. Allora alla chiamata corrisponde un altro atteggiamento, quello del seguire, quello di andare dietro a lui. Domenica scorsa abbiamo fatto questa nuova attività, quella del cruciverba. Vogliamo scoprire un attimino la prima parola? Ce l'hai tu? Sicuro? È lui? No, non sei tu che ce l'avrai. Chi è? Dov'è? La prima. Che c'è scritto? No, falla vedere.
Gesù.
Cosa sa
vedere.
Vedere.
Gesù sa bene che esiste una gran differenza tra guardare e vedere. Il guardare è superficiale, mentre il vedere è uno sguardo che si fissa su una persona, la mette a fuoco, la tira fuori dal mucchio della massa e ne fa un prescelto. Fa che interrogati dal suo sguardo, siamo in grado di poter andare oltre e riscoprire la bellezza di ogni uomo.
Dalla Davide. Brava Davide, oggi ci ha seccato. Quindi Gesù ci guarda e noi diciamo di sì.
Seguire. Seguimi Gesù, ci invita a seguirlo perché ha un progetto da proporci, un progetto da realizzare e da solo non può farlo, ha bisogno di noi così come siamo. Viene in cerca di noi e ci chiama e noi con cuore davvero discepolo ci impegniamo a rispondere alla sua chiamata con entusiasmo.
Qual è la parola che è uscita? Bravi. Guardate, diventare belli poi ci aiuta a fare una cosa, a non essere indifferenti. Diceva Davide oggi una cosa molto importante, è la 56esima giornata che ricordiamo i malati di lebbra. La lebbra è una malattia molto brutta che grazie a Dio però è stata debellata, cioè si può guarire, però purtroppo ancora nel mondo ci sono delle persone che soffrono di questa malattia e sono quelle persone che però hanno poche risorse economiche, nel senso hanno pochi soldini e il mondo è indifferente a loro, non li aiuta. Noi dobbiamo invece aiutarli, perché se questa malattia, che era presente anche in Italia, ma tanti anni fa e che adesso non c'è più, dobbiamo aiutare quelli che ancora soffrono di questo dolore. E dobbiamo aiutarlo con questo. Nel momento in cui noi diventiamo belli, ma belli nel cuore, abbiamo anche la capacità di aiutare gli altri, perché vogliamo anche che gli altri, quelli che soffrono di più, debbano diventare belli come noi. E non permettere che più nel mondo, oggi, che ci troviamo in una società evoluta, che non siamo delle persone ignoranti, che non siamo delle persone grette, ma che possiamo e ragioniamo bene, non possiamo permettere che ci sono ancora tanti ragazzi e soprattutto forse anche bambini che soffrono di una sofferenza tale. Quindi Gesù ci guarda e guarda ad ognuno di noi. Noi scegliamo di seguirlo e la nostra bellezza la doniamo a tutti.
Quest'oggi noi celebriamo, fra l'altro, oggi è la terza domenica del Tempo per Annum, celebriamo fra l'altro la conversione di San Paolo. E poiché stiamo vivendo l'anno paolino, la Chiesa dà maggiore risalto a questa celebrazione, a questa festa liturgica di San Paolo e della sua conversione. Per questo nella riflessione vorrei partire proprio dalla seconda lettura tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, in cui San Paolo dice questo: il tempo ormai si è fatto breve. Perché parto da questo versetto della lettera ai Corinzi? Perché penso che in questa espressione, il tempo si è fatto breve, possiamo ritrovarci tutti in questo senso. Psicologicamente, esistenzialmente, noi viviamo in una società dai ritmi accelerati, in una società dai tempi estremamente veloci, per cui anche noi abbiamo esattamente questa impressione. Il tempo non è mai sufficiente, il tempo è breve. Nonostante noi abbiamo la possibilità di utilizzare tecnologia sofisticata, avanzata, che ci aiuta a fare tante cose molto più velocemente rispetto alle cose che noi vorremmo fare, noi ci ritroviamo sempre e comunque di fronte a questa percezione: il tempo è sempre poco. E oltre ad essere breve il tempo, noi abbiamo anche un'altra percezione: il tempo è di per sé un tempo che non ci permette di realizzarci pienamente, è un tempo incompiuto, è un tempo imperfetto, è un tempo che non permette a noi stessi di soddisfare pienamente le esigenze che abbiamo nel nostro cuore, siamo sempre insoddisfatti, per cui noi rinviamo ad un ipotetico e a volte illusorio domani la nostra realizzazione, per cui il tempo è breve. E dice la prima lettura, tratta dal libro del profeta Giona, predicava Giona, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Per cui c'è un tempo breve che, se vissuto nell'ottica del male, è un tempo in cui noi prepariamo la nostra distruzione. Esattamente ciò che accade agli abitanti di Ninive, i quali, vivendo nella prospettiva del male, il tempo che hanno a disposizione è un tempo che li separa in poco tempo dalla loro distruzione. Di diverso tenore invece l'affermazione di Gesù nel Vangelo di Marco che oggi abbiamo proclamato. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Per cui il tempo è breve, dice San Paolo, il tempo può essere il tempo, dice il libro di Giona, può essere il tempo per la nostra distruzione. Interviene Gesù e dice: il tempo è compiuto, il tempo può essere quello che noi possiamo utilizzare per la nostra redenzione, per la nostra salvezza, per la nostra realizzazione. E allora la riflessione utile per la nostra esistenza: come viviamo il nostro tempo? È un tempo frammentato senza unità, o è invece un tempo ancorato al vero senso della vita, per cui è un tempo che ci permette di realizzarci? Vedete, se perché ogni nostra azione sia veramente e pienamente attuale, deve essere legata all'eternità. Perché abbia significato e valore ogni azione che noi poniamo, dobbiamo fare questa operazione: passare in ogni momento della nostra vita a ciò che non passa mai. Non so se riesco a essere chiaro. Passare in ogni momento a ciò che non passa mai. In tal senso il nostro tempo è vissuto pienamente. Che significa passare a ciò che non passa mai? Che cos'è che non passa mai? Ciò che è eterno, ciò che ha valore eterno. Per cui ciò che ha valore eterno è l'amore, e l'amore è Dio. Per cui se noi siamo capaci continuamente nella nostra vita, capaci di passare a ciò che non passa mai, quindi vivere il nostro rapporto ancorato con Dio nell'amore, il nostro presente, ogni atto della nostra vita, ogni momento, qualsiasi frazione di tempo della nostra esistenza è ancorata all'eternità. Per cui nella nostra vita, per fare una scelta intelligente, noi dovremmo ancorare la nostra esistenza non alla vanità ma all'eternità, non a ciò che passa ma a Dio che non passa mai, che non ha inizio e non ha conclusione. Per cui diventa luminosa per noi questa espressione che di per sé è equivoca. Perciò vi farò diventare pescatori di uomini. Pescatori di uomini, se noi attribuiamo a noi questa espressione del tipo quella persona mi ha pescato, noi possiamo avere una reazione di fastidio, perché essere pescati da un altro significa diventare schiavi dell'altro, significa che l'altro ha fatto in modo che io perdessi la mia libertà e fosse lui a gestire la mia vita. Per cui dire diventare pescatori di uomini, quindi lanciare la rete e catturare l'altro, è un'espressione che immediatamente dà fastidio. Però chiaramente, per poter capire che cosa significa nel cuore di Dio, nel cuore di Gesù Cristo questa espressione, dobbiamo andare a rivedere la vita di Gesù. Gesù che tipo di rapporto ha avuto nei confronti degli altri? Ha usato ad esempio furbizia? Ha usato cattiveria? Ha usato violenza? Faccio riferimento a Gandhi. Gandhi, voi sapete che è un induista, non è mai diventato cattolico, eppure è il fondatore di quel movimento, la non violenza. E dove ha trovato, diciamo, proprio il fondamento di questa sua teoria, quella della non violenza? Proprio nelle beatitudini, il discorso della montagna di Gesù. Questo induista ha detto: l'atteggiamento, il comportamento, la testimonianza di Gesù sta a indicare che questo uomo non ha mai usato violenza nei confronti degli altri. Per cui Gesù Cristo ha usato sempre e comunque mitezza, misericordia, amore per invitare gli altri ad aderire alla sua nuova visione di vita, alla sua concezione, ma non ha mai usato mai violenza. È bella quell'espressione di Oscar Wilde, il quale diceva: Gesù nel rapporto con gli uomini non ha mai rispettato le regole, non ha avuto regole, perché ogni uomo per lui era un'eccezione. Che significa? Che davanti a Gesù Cristo ognuno di noi è un caso particolare, è una realtà irripetibile, per cui Gesù Cristo si comporta con noi senza regole, perché ci guarda negli occhi, conosce i nostri desideri, i nostri sogni, le nostre esigenze, e quindi Gesù Cristo è capace di comportarsi diversamente con ognuno di noi secondo le nostre necessità, sempre nell'amore e nel rispetto della verità, perché Gesù Cristo non ha mai tradito la verità. Gesù Cristo è stato capace di opporsi ai potenti del tempo. Ad esempio, quando manda a dire ad Erode: dite a quella volpe, per chi conosce un po' la scrittura e l'ebraico sa che quell'espressione che noi traduciamo con volpe non sta a indicare, non andate a dire ad Erode quel furbacchione, ma significa un'espressione molto dura, che tradotto nel nostro linguaggio in modo dolce potrebbe essere così: dite a quel maiale, dite a quella persona che non si comporta bene. Quindi Gesù Cristo è stato capace nella sua vita di opporsi ai potenti dicendo sempre la verità, opponendosi a Pilato, opponendosi ai sepolcri imbiancati, i farisei. Essere chiamati sepolcri imbiancati non era qualcosa di estremamente gradevole. Per cui Gesù Cristo è colui che ha a cuore questo: la verità, vive il rapporto con gli altri, comunica la verità, cerca di proporre la sua visione di vita nell'amore, però sempre nella verità. Per cui fare pescatori degli uomini, far sì che i suoi discepoli diventino pescatori di uomini, significa questo: cercare di ancorare le persone alla verità di Gesù Cristo. Ed è questo il senso della nostra predicazione, questo è il senso del nostro apostolato. Noi dobbiamo fare degli uomini, dei nostri fratelli, delle persone pescate, ancorate a Dio. Diversamente, purtroppo, nella nostra vita noi cediamo a questa tentazione, quella di far diventare gli uomini da noi dipendenti. Cioè cerchiamo non di attirare gli uomini a Dio, ma cerchiamo di attirare gli uomini a noi stessi. Questo lo dico per me, sacerdote. Io nella mia vita pastorale potrei cedere a questa tentazione terribile di portare gli altri non a Dio, ma di portarli a me. Potrei fare questo errore terribile, impoverirei le persone che vivono il cammino di fede con me, perché invece di arricchirli con la presenza di Gesù Cristo, ancorandoli all'eternità, ancorandoli a Dio, li potrei attirare a me impoverendoli. Però chiaramente, se questo lo dico di me, sacerdote, questo è vero anche per voi. Nel rapporto con i vostri figli, per voi sposati, per voi genitori, il discorso è lo stesso. Anche dire i miei figli, diceva ultimamente il Santo Padre, i figli sono di Dio, affidati ai genitori. Diversamente noi, come genitori, spesso ancoriamo i figli a noi stessi, privandoli della loro libertà, privandoli della loro dignità, della loro autonomia. Per cui concludo. Noi vogliamo vivere intensamente la nostra vita, vogliamo evitare la tentazione e il rischio di una vita frammentata, coriandolizzata, fatta a coriandoli, vogliamo vivere fortemente l'unità, dobbiamo ancorare la nostra vita a Gesù Cristo e dobbiamo permettere a Gesù Cristo di pescarci, di metterci nella sua rete, chiarendo questo. Se noi siamo dipendenti dall'ossigeno, noi siamo in ottima salute. Cioè, se noi respiriamo e dipendiamo dall'ossigeno che respiriamo, noi stiamo bene in salute, siamo vivi. Se noi dipendiamo, ad esempio, dalla cocaina, immediatamente possiamo sentirci delle persone potenti, delle persone forti, instancabili. Noi, diventando dipendenti, diciamo, facciamo questo esempio, dalla cocaina, non sono più nell'ordine della libertà, ma nell'ordine della schiavitù. Io non sto curando la mia salute, la sto danneggiando. Bene, se noi ci facciamo dipendenti in tutto da Dio, noi questa dipendenza non è finalizzata allo svuotamento della nostra dignità, bensì alla nostra maggiore e più profonda dignità. Se noi siamo convinti di questo per noi, e allora con grande serenità, con grande amore per la verità e nel rispetto delle esigenze degli altri, nel rispetto della libertà religiosa dell'altro, noi saremo capaci di tentare di far sì che i nostri fratelli possano essere catturati non dalla nostra rete, ma dalla rete di Dio, perché possano pienamente realizzarsi e vivere in profondità la loro vita. Impegniamoci durante questa settimana a fare questo, ad evitare di attirare le persone a noi e con il nostro esempio, con la nostra testimonianza, di attirarle a Dio.
Fratelli e sorelle, preghiamo perché anche ai nostri giorni la Chiesa viva la sua missione apostolica con la stessa intensità e fedeltà di coloro che Dio ha scelto come primi testimoni del suo Figlio risorto. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci. Gesù, ti preghiamo per tutti quelli che sono lontani da te. Fa che possano vedere la bellezza del tuo amore così da poterti seguire e ritornare a te. Preghiamo. Signore, ti preghiamo per tutti coloro che offrono il loro aiuto per sostenere i malati di lebbra. Fa che con il tuo aiuto portino la gioia anche a chi ne ha bisogno. Preghiamo. Prego perché finiscano le guerre, dove a soffrire sono i più deboli, i bambini come noi. Preghiamo. O Signore, ti vogliamo pregare per tutti i lebbrosi, perché non ti sentono esclusi, ma possono sempre trovare una mano tesa verso loro. Preghiamo. Gesù, aiuta tutti i lebbrosi, soprattutto coloro i quali non hanno la possibilità di curarsi. Aiutali, Signore, a non fargli prendere la speranza e la gioia di vivere. Preghiamo. Preghiamo per i poveri affinché possano avere qualcosa da mangiare e una casa dove vivere.
Preghiamo.
Prego per tutti i lebbrosi che soffrono affinché non perdano la speranza di vivere. Aiutali, Signore, a curarsi, a avere una vita lunga, più lunga. Preghiamo.
Preghiamo.
Prego per le persone che non credono nel Signore, affinché un giorno possano, illuminati dal Signore, credere per poi crescere con la propria fede.
Preghiamo.
Signore, ti prego affinché le persone benestanti possano offrire il loro aiuto ai poveri e ai malati. Preghiamo. Gesù, ti prego per i malati di lebbra che possano avere qualcuno vicino. Preghiamo. Ti vogliamo pregare, o Signore, per tutti i missionari che portano la tua parola nei posti più lontani, poiché anche noi, come loro, possiamo essere capaci di testimoniarti nei nostri luoghi di ogni giorno. Preghiamo. Signore Gesù, vogliamo seguirti come hanno fatto i discepoli, imitarti in ogni azione della nostra vita, pregare come tu hai pregato, amare come tu hai amato. Fa che, illuminati dallo Spirito Santo, riusciamo sempre a fare le scelte giuste. Preghiamo. Gesù, ti prego per i malati che soffrono, preghiamo.
Prego per tutti i malati di lebbra, soprattutto per coloro che sono poveri e non hanno soldi per curarsi.
Preghiamo.
I peccati.
Preghiamo.
Per tutti i malati.
Preghiamo.
Per i poveri.
Preghiamo.
Per tutte le mamme del mondo, ai figli mia mamma di Ciro.
Preghiamo.
Per tutti i discepoli del Vangelo, perché sull'insegnamento degli Apostoli di San Paolo, Apostolo delle Genti, annuncino la buona novella con il linguaggio e i mezzi di oggi, e tutte le genti preghiamo.
Prega per tutti i genitori del mondo.
Preghiamo.
Come?
Preghiamo. O Dio, fonte di ogni comunione, nessuno ha nulla da dare ai fratelli se prima non comunica con te. Donaci il tuo spirito, vincolo di perfetta unità, perché ci trasformi nell'umanità nuova, libera e unita nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
Di trovare te, di stare insieme a te. Unico riferimento del mio andare. Unica ragione tu, unico sostegno tu, al centro del mio solo tu. Anche il cielo gira intorno e non una pace, ma c'è un punto fermo e quella stella là. La stella polare fissa ed era sola. La stella polare sicura tu, al centro del mio cuore ci sei solo tu. Tutto ruota attorno a te in funzione di te, e poi non importa il come, il dove e il se.
Pensavo che la bellezza fosse racchiusa in un'opera d'arte custodita in un museo, che fosse un bel vestito in mostra in una vetrina. Ma tu, Gesù, mi chiami a seguirti, a venire lungo la tua strada e a vedere oltre cosa c'è. La bellezza di quella mano che quasi non c'è più e ha ancora voglia di aprirsi. La bellezza di quelle gambe che quasi non ci sono più ed hanno ancora voglia di correre. La bellezza di quel cuore che nonostante tutto vuole ed ama essere chiamato figlio di Dio.
E tu splenda sempre al centro del mio cuore, il significato allora sarai tu, quello che farò sarà soltanto amore, unico sostegno. Centro del mio cuore ci sei solo tu. Tutto ruota attorno a te in funzione di te. E poi non importa il come, il dove e il se.
O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti col corpo e sangue del tuo figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi.
Signore,
Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi.
Notiziario. Sacro cuore.